comunicazione si parla abbastanza spesso, soprattutto quando c'è da lamentarne la carenza. Perché allora si sentono frasi come «noi non comunichiamo più», «dovremmo comunicare meglio», «tu non comunichi abbastanza», «qui bisogna migliorare la comunicazione», «fra reparti non c'è comunicazione». E tutto questo fa pensare che sia chiara l'importanza di gestire in modo consapevole il proprio modo di interagire con gli altri per dare impulso a situazioni positive. E questo in ogni ambito della vita, non solo sul lavoro. Certo, ci sono alcune occasioni dove la questione ha un'importanza relativa. Ad esempio quando le transazioni sono brevi, di significato contenuto, o quando c'è il tempo per trovare il modo di capirsi anche con una partenza faticosa. Di contro, ci sono dei gap di comunicazione che possono generare insofferenza, incomprensioni e attriti che segnano una situazione. Talvolta i rapporti ne subiscono dei danni enormi, insanabili. E in particolare in sanità. I gap di comunicazione richiedono una gestione attenta, perché intanto il tempo di contatto fra il paziente con i suoi familiari e il medico è sistematicamente scarso. E poi spesso il paziente segue la sua terapia a casa, in autonomia, dove può seguire le indicazioni del medico o disattenderle in tutto o in parte o stravolgerle a seconda che nel colloquio ci sia stata intesa o si siano denotate talune criticità. Una delle criticità ricorrenti si ha quando il paziente si sente reificato, trattato come una cosa. Questo lo descrive il modello disease-centered di George Engel. La sua impressione è che il medico consideri, quando si manifesta questo modello, solo il sintomo e la malattia, riservando al paziente un'attenzione limitata come persona. E da questo scaturirebbe una serie di criticità, come per esempio il livello odierno della compliance, specie per alcune patologie croniche come asma, diabete, ipercolesterolemie, che di rado supera il 50%. Infatti, da uno studio della Mayo Clinic del 2005, risulta che dopo la visita i pazienti ricordino con esattezza la diagnosi al 42% e i nomi dei farmaci al 28%. E a tutto ciò risulta che si aggiungano molte delle cause legali contro le strutture sanitarie e anche le aggressioni fisiche al personale, soprattutto medico e infermieristico. E fra le cause principali ci sono proprio le disfunzionalità nel modo di relazionarsi e gli esiti delle incomprensioni fra reparti e servizi che impattano sul paziente e i suoi familiari. E tipicamente questi episodi contribuiscono anche al burnout del personale. Certo, raggiungere diagnosi corrette e intervenire con strategie terapeutiche adeguate sono obiettivi irrinunciabili del medico verso il paziente. Allora, la cura della comunicazione non comprime questa attenzione, anzi, allarga gli scopi delle consultazioni per costruire alleanze terapeutiche, ottenere informazioni ai fini diagnostici, condividere piani di trattamento, sostenere la compliance, favorire il benessere del personale e contenere i costi del Servizio Sanitario Nazionale. Il medico, quindi, esplora nuove conoscenze in questa direzione per rendere più efficaci quelle che ha già. La mancanza di tempo, le nuove tipologie di pazienti, per esempio, circolano a un erudito da Google che si presenta con la diagnosi già autoredatta, lo ribadiscono. È comunicando che si gestisce tutto ciò. E secondo il modello cognitivo Soddisfazione e Compliance, lei 1988, la comunicazione risulta efficace quando il paziente comprende e ricorda le indicazioni avute. Se ciò non avviene, costui si sente insoddisfatto e può disertare il piano terapeutico. Da qui la ricerca degli elementi da presidiare e delle modalità da attuare per raggiungere il risultato atteso. Dai principi della comunicazione nucleati da Vaslavic e dalla teoria dell'informazione di Shannon e Weaver possiamo ricavare una primissima serie di input. Vediamoli insieme procedendo per capitoli. Messaggi e informazioni. Occorre che il medico si esprima in coerenza con le conoscenze medico-sanitarie dell'interlocutore e allora talvolta potrà essere opportuno che indaghi cosa il paziente effettivamente intenda con taluni termini tecnici, perché forse li ha mutuati da internet o da una precedente diagnosi senza averne chiaro il senso. Qui chiedere «per favore me lo ripete con parole sue» può prevenire equivoci e anche sintonizzarsi sul piano semantico dell'interlocutore favorisce l'intesa. Linguaggio del corpo. Attraverso gesti, espressioni del volto, posizioni del corpo stesso, distanze che prendiamo gli uni dagli altri, esprimiamo almeno una parte delle nostre emozioni, dei sentimenti, preoccupazioni, desideri. La capacità di interpretare questi segnali aiuta a presidiare lo stato del paziente. Ad esempio, un accavallamento improvviso di gambe può indicare rifiuto per una frase che il medico ha detto in quel momento e che quindi sarà bene gestire nel proseguo del dialogo. Anche lo sguardo è rilevante. Occorre che il medico lo distribuisca fra il paziente e tutti i suoi accompagnatori per evitare che qualcuno di loro si senta escluso. Rispettare taluni stati. Un uomo può esitare davanti a un intervento chirurgico per quanto di routine, pensando alle persone che ama e teme di lasciare sole, e quindi si fa delle rappresentazioni infauste per quanto remotissime e improbabile. E queste sono ragioni non tecniche di fiducia, ma emotive, che sarebbe utile considerare facendolo sentire adeguato per l'interesse che dimostra per i propri cari. E talora anche l'aggressività verso il medico è un atto non deliberato ma del tutto irrazionale legato a una fase dell'elaborazione del lutto. E allora capire le fasi, capire l'eziologia di queste manifestazioni non solo consente di gestirle, ma di farlo senza coinvolgimento e quindi di farlo al meglio prevenendo il burnout. E a proposito di gestire, e si parla anche di gestire le obiezioni che non vanno contrastate, cioè ascoltare il paziente anche per coglierne la prospettiva consente di proporre risposte sostenibili e, nel caso, di far comprendere come mai non sia clinicamente opportuno seguire talune sue aspettative. Cioè, si tratta di riconoscere che il paziente può sì essere in torto e insieme avere una sua verità se si vuole che segua la strada indicata. E poi c'è da capire la relazione, perché la relazione medico-paziente è asimmetrica per conoscenze e per responsabilità. Allora, quando il medico inquadra subito un caso, il paziente può rimanere basito perché non ha un bagaglio di conoscenze e di esperienze che gli permette di capire questa rapidità. E allora riassumere brevemente quello che il paziente ha detto affinché si rassicuri rende tutto il processo più facile e aumenta la compliance. Ed è anche utile dare rispetto alla conoscenza del paziente sulle proprie percezioni e idee di possibilità. In definitiva, la comunicazione implica un'intenzione del medico che motiva il paziente a compiere un'azione o a cambiare un comportamento. E infatti, già secondo Wilson nel 1975, comunicazione è l'azione di un organismo che muta la probabilità del comportamento di un altro organismo in modo che abbia un valore adattativo. Ecco perché studiare le tecniche di comunicazione favorisce questo impegno del medico. Si va oltre l'idea di un paziente che comprende e ricorda per andare verso un paziente che comprende e ricorda e si comporterà di conseguenza. Quindi studiare tecniche di comunicazione può migliorare molti aspetti della vita professionale, ma anche di relazione personale del medico, peraltro attraverso le modalità di volta in volta più efficaci e comunque proprie, perché non si tratta di protesizzare una tecnica sul proprio modo di porsi, ma di riflettere su l'esito di alcuni comportamenti e progressivamente farli propri. E nel tempo a disposizione abbiamo parlato di comunicazione insieme a Paolo Boschi, insieme a Borea Di Bach nella versione di Vesseur, e ci salutiamo, non finisce niente, ci sentiamo quando vogliamo. Buon lavoro!